Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo, assieme a Carlo Reglia, e voi siete all'ascolto del programma Italiano in diretta o in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian, e questa mattina parliamo di viaggi interspaziali.
Un mese fa abbiamo visto i primi voli suborbitali turistici con miliardari americani ad aprire le danze, ma è l'esplorazione e l'eventuale colonizzazione di Marte in un futuro più o meno prossimo, che è diventato uno dei grandi obiettivi dell'umanità.
Sì, già da anni si stanno tra l'altro facendo diversi esperimenti sulla psicologia dell'isolamento. Qualcuno potrebbe dire che il Covid ha reso tutti un po' partecipi dell'esperimento per capire le conseguenze di un viaggio che durerebbe mesi e mesi. La tecnologia poi inizia perlomeno a rendere l'ipotesi di uno sbarco umano sul pianeta rosso, diciamo così, all'interno delle possibilità scientifiche e non più un volo pindarico, qualcosa da sognare ad occhi aperti.
Allora, voi andreste su Marte se ne aveste l'opportunità? E soprattutto, perché andare su Marte? Ne parliamo questa mattina con voi e con le nostre ospiti. Per intervenire nelle discussioni chiamateci al 1300 799 626. Vi ricordo 1300 799 626. Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263.
Allora, abbiamo citato due aspetti delle problematiche che chi si metterà in viaggio per Marte dovrà affrontare, ma ce ne sono ovviamente tante tante altre, tant'è che sabato prossimo è stato organizzato un incontro riorganizzato online per via dei lockdown che vedrà 5 scienziati discutere di come effettuare il lungo viaggio delle missioni umane verso Marte e indietro verso la Terra, perché a meno che non vuoi restarci, poi devi anche tornare, ecco.
Soprattutto indietro.
Questo è il titolo, a meno che poi non si vada oltre, perché una volta fatto 30 si fa 31, dopo Marte cosa c'è? Venere, appunto, come dicevamo. Questo è il titolo della conferenza organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney con l'Accademia Australiana della Scienza, e noi abbiamo il piacere di avere come ospiti due dei relatori, dei partecipanti. Quindi diamo il benvenuto all'Associate Professor di Fisica dell'Università di Wollongong, Susanna Guatelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Susanna. Invece l'altra nostra ospite è la dottoressa Federica Turco, entomologa e responsabile della collezione nazionale degli insetti del CSIRO di Canberra. Buongiorno Federica.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Qui le domande sono tante. Cominciamo con perché andare su Marte? Che senso ha? Cui prodest?
Sì, andare su Marte prima di tutto è veramente importante per l'esplorazione umana del sistema solare, ma ricordiamoci soprattutto che tutta la ricerca e tutte le tecnologie che sono sviluppate per andare su Marte poi hanno un riflesso sulla nostra vita sulla Terra, sul nostro pianeta A. Ad esempio, io faccio studi di radioprotezione degli astronauti, che poi hanno anche un impatto nel capire meglio quali sono gli effetti delle radiazioni a livello cellulare, e quindi si può anche migliorare la tecnica di radioterapia sulla Terra.
Quindi non soltanto per andare a fare un giretto, ma per migliorare le tecnologie qua nel pianeta Terra. Federica, stessa domanda per te: perché bisogna andare su Marte?
Beh, nel mio caso ovviamente la connessione tra spazio e insetti è un po' meno ovvia per molti, direi. In questo caso si lega a un'industria sul nostro pianeta che è in rapido sviluppo, che è l'industria degli edible insects, quindi alimentazione basata su proteine di origine entomologica. Quindi è importante trovare questa connessione con lo sviluppo sostenibile su questo pianeta e anche su un possibile altro pianeta che andremo ad esplorare come pionieri in un futuro. Quindi in questo caso sì, appunto.
Noi approfondiremo appunto tra pochissimo i vostri temi principali, perché proprio per riassumerli in maniera brutale, per Susanna il punto principale è come non venire cotti dalle radiazioni, dalla parte tua invece Federica è come...
Come non morire di fame.
Come non morire di fame, come usare i sistemi di cottura, e ci hai già dato un indizio un po' drammatico su quello che ci proporresti nel tuo menù. Allora, iniziamo da Susanna, uno dei problemi più grandi, che però è meno trattati dal grande pubblico quando si parla della conquista di Marte, è proprio quello delle radiazioni. Cioè, da una parte già è problematica arrivare sul pianeta rosso, che dista come distanza minima oltre 54 milioni di chilometri, massima 400, ed arrivarci senza farsi cuocere dalle radiazioni è veramente problematico. Come si affronta questa sfida?
Sì, perché un viaggio su Marte, il disegno di un viaggio di Marte è almeno di 2 anni, quindi abbiamo astronauti che per almeno 2 anni stanno in un viaggio interplanetario oltre il nostro campo magnetico globale e naturale della Terra, che ci protegge da questo ambiente di radiazioni che, lasciatemi dire, è estremamente violento. E tenete conto che per 3 anni una missione di Marte gli astronauti avrebbero una dose che è circa 10-15 volte quella che gli astronauti hanno in 6 mesi sull'International Space Station, ed è circa 75 volte la dose che le persone che lavorano con le radiazioni, i professionisti delle radiazioni, possono avere, la dose che possono avere sulla Terra.
Non mi sembra da profano una buona notizia.
No, tanto per darvi un'approssimazione, un giorno nello spazio, in viaggio su Marte, più o meno stiamo parlando di almeno 3 X-ray chest, ok? Di 3 radiografie al busto al giorno in prima approssimazione, quindi tenete conto del rischio delle radiazioni. Quindi c'è tutto uno sviluppo sia di ricerca in fisica, in ingegneria, molto multidisciplinare, questo ambito di ricerca, dove si cercano di studiare delle soluzioni di radioprotezione, quindi per bloccare le radiazioni e per cercare così di salvaguardare la salute degli astronauti.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Susanna Guatelli e Federica Turco, rispettivamente Associate Professor in Fisica dell'Università di Wollongong e entomologa e responsabile della collezione nazionale degli insetti del CSIRO di Canberra, che saranno relatrici di questo incontro organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney con l'Accademia Australiana della Scienza, dal titolo Il lungo viaggio delle missioni umane verso Marte e indietro verso la Terra, per capire che cosa ci sta aprendo in un futuro. Poi vedremo anche quanto prossimo, ci dite realisticamente quando si parte, quando si torna,
è chiaro,
se bisogna portare l'asciugamano, eccetera eccetera.
Fammi fare la domanda retorica che sto coltivando. Sì. Ma voi ci andreste sullo spazio? Emilia è con noi questa mattina. Buongiorno Emilia.
Io veramente non sono d'accordo su questo qua. La scienza in certi punti va bene, però perché Dio ha dato l'intelligenza alla scienza di sperimentare, però andare su Marte o su avvicinarsi alla Luna, no, Dio dice no. Dio dice che chi distrugge la Terra saranno distrutti, e Dio è positivo di quello che dice, e stiamo vedendo le conseguenze. Su Marte non si può abitare, chi ci vuole abitare? Non si può abitare qui, andiamo su Marte a portare altre malattie, altre conseguenze, che l'uomo sta rovinando tutto.
Grazie, no. Allora Emilia, grazie, immagino Emilia, che la risposta sia no, non ci vado,
ecco,
su Marte.
Mi sembra chiaro. Tra l'altro, scusate se vi interrompo, è arrivato un messaggio che diciamo fa un po' il paio, dice no, io non ci andrei, però saprei chi mandarci, e non è firmato. Quindi allora chiudiamo questa parentesi, tornando alla domanda che stavi covando.
No, non era questa la domanda che stavo covando, però vorrei chiedere a Federica, prima della pausa, che in effetti... l'ascoltatrice che ci ha chiamato ha detto poi magari a portare anche a contaminare gli altri mondi. In effetti questo potrebbe essere uno dei rischi, quello di contaminare proprio con la nostra, i nostri virus, i nostri batteri il terreno di Marte, o no?
Beh,
Ovviamente su questa, sulla Terra abbiamo visto come colonizzare nuovi continenti ha portato questo tipo di problemi. Viviamo in un continente qui in Australia dove l'introduzione di specie alloctone, cioè di specie che non naturalmente vivevano in questo continente, ha creato ovviamente grossi problemi agli ecosistemi, e ancora adesso, soprattutto in termini di agricoltura, diamo molto molto attenzione e spazio a quello che chiamiamo biosecurity, quindi all'introduzione di specie che possono danneggiare anche i nostri ambienti agricoli. Quindi decisamente introdurre specie in un ambiente dove quelle specie non vivevano naturalmente comporta dei rischi. Andare su Marte, i rischi, per fare una ragionevole stima dei rischi, bisognerebbe anche avere una chiara conoscenza dell'ambiente, del pianeta Marte nei suoi dettagli, che tipo di presenza biologica c'è, se c'è. Ovviamente andare a vivere su Marte vuol dire andare a vivere in una stazione spaziale pionieristica, non penso che l'idea sia di andare a costruire case sul pianeta così e vivere e creare un villaggio sul pianeta. Quindi comunque si parla di un ambiente contenuto, la stazione spaziale. Quindi, che è poi appunto anche il motivo per cui c'è bisogno di diciamo trovare un sistema in cui in questa stazione spaziale creare una sorta di ecosistema della Terra ricreare in qualche modo la Terra su Marte.
Ecco, proprio sul ricreare ci dobbiamo fermare per una breve pausa, però visto che nel suo intervento Susanna parlerà proprio di realtà e simulazioni, domanda che vi rivolgiamo subito dopo la pausa è: c'è davvero bisogno di andare su Marte per sperimentare le conseguenze della vita in un ambiente del genere? Non si potrebbe simulare e eventualmente riprodurlo qui? Rispondete gentilmente, se volete, a questa domanda subito dopo la pausa, tra poco. Siamo in collegamento con Susanna Guatelli, Associate Professor in Fisica dell'Università di Wollongong, e con Federica Turco, entomologa. Sono entrambe relatrici dell'incontro, la conferenza organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, dal titolo Il lungo viaggio delle missioni umane verso Marte e indietro verso la Terra. Prima di parlare con la professoressa Guatelli della questione relativa alla realtà virtuale e alla simulazione, volevo parlare di cibo.
Giustamente, perché Federica ci racconterà, vorremmo che ci raccontasse che cosa ci metteremo in pancia. Il fatto che tu sia entomologa ci dà dei insomma dei pensieri in testa. Niente bistecchine, quindi.
No.
Raccontaci.
Allora, vi racconto. Prima di tutto, questa l'industria degli edible insects è un'industria del tutto terrena, è in rapida crescita su questo pianeta. Ed è interessante che appunto negli ultimi anni è cresciuto l'interesse e la spinta da parte del pubblico e da parte anche dei produttori per crescere questo mercato nell'ambito internazionale, questo mercato della proteina di origine entomologica. E questo perché è una produzione decisamente più sostenibile rispetto alle produzioni proteine più convenzionali.
Tra l'altro, parentesi, io ho mangiato i grilli fritti e sono fantastici, non sono male per niente.
Anche quelle che in Colombia chiamano formiche culone, le chiamano così.
Beh, in Australia ci sono le green ants che hanno un delicato aroma limonato che vengono decisamente utilizzate. Beh, in molte culture nel mondo, in 130 paesi nel mondo diverse specie di insetti vengono utilizzate nella dieta. Ovviamente non si parla di sostituire completamente la proteina animale più classica da carne rossa, bianca o pesce completamente con proteina di origine entomologica, ma è un additivo interessante, molto nutritivo e soprattutto, come ripeto, con un livello di sostenibilità nella produzione della proteina decisamente superiore alle normali, alle classiche carni più convenzionali. E anche in termini, per esempio, di spazio, necessità di spazio per l'allevamento. Quindi necessita molto meno spazio, ho i dati qui alla mano, per esempio, relativi soprattutto, i dati sono soprattutto relativi a crickets, quindi grilli, e mealworms, che in italiano si chiamano camoli della farina o vermi della farina.
Ma te li porteresti già secchi o te li devi coltivare?
Questo è interessante, perché uno dei delle sfide più grandi di questa industria dell'edible insect sul pianeta è il fatto che nei paesi occidentali c'è un certo rifiuto istintivo, e questo viene anche ancora maggiore per quanto riguarda nutrirsi di un insetto intero. Per questo motivo, per cominciare ad integrare la proteina di origine entomologica nella nostra dieta, stanno producendo molte farine, farine di grillo, farine di mealworms, che vengono aggiunte per esempio nella produzione di pani o anche nella produzione di energy bars.
Insomma, quindi la parola d'ordine è farina di grillo per lo spazio. Passiamo a Susanna.
Quando mia madre metteva un pezzettino di banana per farmi assaggiare meglio la pasta con i fagioli, perché io preferivo il dolce. Ecco, invece Susanna, parlando dell'aspetto realtà / simulazioni, ovviamente alla base di tutto questo, il quadro generale ci dice che investimenti nella ricerca scientifica di questo tipo hanno comunque benefici a vario livello, cioè investire tanto in qualsiasi tipo di tecnologia, anche nella Formula 1, tra virgolette, significa poi dopo sviluppare tecnologie che tornano utili a tutti nella vita di tutti i giorni. In questo caso, però, la domanda è: bisogna davvero andare su Marte per sperimentare o per studiare gli effetti di quelle che sono le radiazioni o quelle che sarebbero le radiazioni in loco sugli uomini? Non si potrebbe fare semplicemente restando sulla Terra?
Sì, si può fare parzialmente, nel senso che il campo di radiazione che c'è nello spazio è talmente diverso da quello che c'è sulla Terra che fare studi di radioprotezione sulla Terra usando gli acceleratori che ci sono, usando il nostro campo di radiazione naturale che abbiamo sulla Terra, è estremamente difficile. Quindi cosa facciamo? Non possiamo certo mandare astronauti nello spazio e vedere quali sono gli effetti delle radiazioni sugli esseri umani in questo modo. E quindi quello che facciamo sulla Terra è di fare delle simulazioni, sono dei software di fisica che noi utilizziamo per fare dei calcoli di radioprotezione degli astronauti. E uno di questi software si chiama Gian 4, ed è un software che è in sviluppo dalla fine degli anni 90 e che doveva supportare gli esperimenti dell'ambito della fisica delle alte energie, quindi che doveva supportare gli esperimenti del Large Hadron Collider al CERN a Ginevra in Svizzera. E questo software, io ho avuto la fortuna di essere un technical student al CERN nel 2002, ho iniziato lì la mia carriera, e rendere questo software, che era nato per il mondo delle alte energie, a adattarlo per rispondere a problemi di fisica medica, che include sia radioprotezione degli astronauti ma anche studi su come migliorare la cura del cancro. Quindi da allora questa è la mia attività, quindi usiamo questi software di simulazione di fisica delle radiazioni per fare diversi studi e sicuramente non possiamo solo affidarci a queste simulazioni, ok? Ma sicuramente sono un valido strumento che possono aiutarci a risolvere problemi teorici prima di mandare astronauti nello spazio.
Ecco, inevitabile, quindi simulazione prima e poi bisogna andare per forza. Abbiamo soltanto 2 minuti prima di salutarci, ma Susanna, quando si inizierà a parlare seriamente di un viaggio dell'uomo su Marte? Perché per adesso siamo ancora ai confini fra fantascienza, realtà scientifica, non è ben chiaro.
E integro a questo punto non soltanto per motivi scientifici, ma tu parli proprio di colonizzazione.
No, io dico semplicemente metterci un piede.
Non nel villaggio turistico Marte, multiproprietà Marte.
Quindi il primo piede su Marte secondo me non sarà prima di 10 anni, ma forse anche di più, perché comunque ci sono tutti dei problemi da risolvere prima di poter veramente mandare gli astronauti su Marte, e quindi Sì, 10 anni secondo me, e questa è la mia opinione personale, non sono abbastanza.
Allora, almeno 10 anni. Un'ultima sì. battuta prima di salutarci. Federica, ci andresti?
Io ci andrei.
Già domani, perfetto.
Sì, beh, guarda, mi dispiace, sono curiosa. Lo scienziato medio penso che ha una dose di curiosità dentro che
metà basta.
Che ti guida, sì, esatto.
Susanna, tu ci andresti?
Ci andrei, ma io andrei sulla luna domani, cioè firmerei ora di andare sulla luna. Su Marte non lo so, a me piace troppo la spiaggia per andare su Marte.
E le spiagge di Marte hanno delle recensioni orrende. Grazie allora alle nostre ospiti per essere state con noi, a Federica Turco, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie mille.
Buongiorno, e anche Susanna Guatelli, grazie mille per la vostra partecipazione.
Ciao a tutti.
Grazie allora alle nostre due ospiti. Noi vi rimandiamo alla seconda ora. Adesso ci diamo la linea a Federico Socchi con il giornale radio.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.